Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nell'orazione di questa memoria, il cuore immacolato di Maria, chiediamo che, secondo il suo esempio, anche noi possiamo diventare vera dimora di Dio.
Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, i versetti dal 16 al 26. In quel tempo Gesù disse alla donna samaritana: «Va a chiamare tuo marito e ritorna qui». Gli risponde la donna: «Io non ho marito». Le dice Gesù: «Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero». Gli replicò la donna: «Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare». Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io che parlo con te». Parola del Signore.
Oggi consideriamo questa parte del capitolo 4, nell'incontro con i samaritani, a partire però dal capitolo 3, versetto 31, è ciò che abbiamo meditato in questa settimana, dove troviamo un testo che molti pensano essere ancora un commento dell'Evangelista, agganciato alla testimonianza del Battista, che termina al versetto 30 del capitolo 3. Non troviamo più dopo il Battista, questa è l'ultima sua testimonianza. A questa testimonianza si aggiunge questo che probabilmente si può intendere come un commento, non troviamo altri nel Vangelo di Giovanni, in cui si confronta il Battista e la profezia in generale, in particolare il Battista, con Gesù. Ambedue portano la parola di Dio, ma c'è una differenza molto importante. Gesù viene dall'alto, è divino, e perciò quello che Gesù dice, la parola di Dio che Gesù dice, la dice sulla base di una testimonianza diretta. Ciò che abbiamo veduto, ciò che abbiamo udito. E il versetto 31 corrisponde perfettamente al versetto 13, sono temi già incontrati nello stesso capitolo 3, e il versetto 32 corrisponde perfettamente al versetto 11 del capitolo 3, cioè nel dialogo con Nicodemo. Si stabilisce la qualità di Gesù come testimone, un testimone che attesta ciò che ha visto direttamente, ciò che ha udito direttamente da Dio, dal Padre, a differenza di chi parla dalla terra. Io penso che non va interpretato in senso negativo in questo caso, ma va interpretato sulla differenza. I profeti parlano dalla parlano la parola di Dio che viene da Dio, ma loro parlano dalla terra, non vengono dal cielo i profeti, vengono dalla terra, sono uomini, mentre Gesù viene dal cielo. Ecco, mi pare che sia questo il punto qui. E poi è molto bello quello che la spiegazione che dà qui l'Evangelista al versetto 35, questa dignità, questa qualità del figlio dell'uomo, di Gesù, è basata sull'amore che il padre ha per il figlio e che gli ha messo tutto nelle mani. Si vedrà poi, andando più avanti, che questo tutto, soprattutto qualcuno di noi l'ha anche riferito, ha rinviato al capitolo quinto, dove effettivamente al versetto 21, 22 e anche successivi si mostra come questo tutto sono le qualità proprie di Dio in quanto vivente, in quanto creatore e in quanto giudice. Perciò il creatore, proprio perché è creatore, è in grado anche di ridare la vita ai morti, di risuscitare i morti, visto che lui è il creatore ed è anche il giudice, è colui a cui appartiene la vita e che può giudicare. Tutto questo l'ha dato il figlio. Qui si dice è basato sull'amore. Il padre ama talmente Gesù che gli ha donato di avere quello che Dio stesso ha. Mi sembra bellissimo questo, il modo in cui è presentato il rapporto fra Dio, fra Gesù e il Padre suo. Ecco, poi abbiamo il capitolo 4, io dico solo una parola di introduzione, perché possiamo considerarlo nel suo insieme, fino al versetto in cui siamo arrivati oggi, versetto 26, direi anzitutto, e qui il tema generale, come si vedrà anche alla fine, è l'inclusione dei samaritani nel popolo di Dio. Difatti questo dialogo è da un punto di vista giudaico. Gesù stesso si pone in questa posizione. Anche nel testo di oggi lo vediamo, la donna lo individua come giudeo rispetto ai samaritani, e anche emerge un punto molto importante, cioè la donna samaritana, quindi i samaritani, loro ritengono di essere il popolo di Dio, di essere dentro al popolo di Dio. Giacobbe, nostro padre, ci ha dato questo pozzo, ci ha insegnato che dobbiamo adorato su questo monte, e voi giudei, Gesù risponde, come il testo di oggi, collocandosi dalla parte, essendo lui un giudeo, collocandosi nella tradizione dei giudei, e da questo punto di vista, sia nella brano precedente che in quello di oggi, Gesù dice in che modo, su quale base nuova i samaritani vengono inclusi nel popolo di Dio. Allora basta accennare semplicemente che parla di un'acqua viva che è lo Spirito, dono dello Spirito, che rinnova l'uomo, crea in lui un anticipo della vita eterna. E oggi parla dell'adorazione nuova, e quindi su questo nuovo dono di Dio attraverso Gesù, perché è Gesù che lo dà, anche i samaritani vengono inclusi nel popolo di Dio, che a questo punto è il popolo di Dio escatologico, quello che comincia a ricevere i doni finali di Dio. Ecco, lascerei a voi, in particolare ci concentriamo ovviamente sul testo di oggi e sull'adorazione.
Anche io avevo fatto proprio questi pensieri, cioè che non per niente Gesù parla dello Spirito e dell'adorazione in spirito con una donna che non è del popolo. Lo dice Gesù stesso che lei non è del popolo. Voi adorate quello che non conoscete, noi adoriamo quello che conosciamo. Quindi Gesù stesso le dice, tu di per sé adori, questo è molto bello che dice, adori quello che non conosci, quindi non nega l'adorazione a Dio, però dice non lo conosci. E poi dice, è giunto il momento in cui i veri adoratori adoreranno in spirito e verità, cioè annunzia a lei la nuova alleanza promessa. Mi aveva molto colpito che una possibilità al versetto 9, che era stata riferita all'omelia dialogata, le parole della donna, come mai tu che sei giudeo chiedi di avere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non comunicano, cioè non usano gli stessi strumenti dei samaritani, c'è proprio un problema pratico, tanto più venendo dalla lettura della lettera agli Efesini, si vede come queste, di fatto nella vita anche sociale, queste leggi di puro e impuro condizionano. Infatti anche dopo si ritorna, tu non hai uno strumento per attingere, si sta parlando di uno strumento. E quindi lui dice, guarda, siamo nella nuova alleanza, lui stesso lo dice. E infatti al capitolo precedente, l'aggancio, alla fine del capitolo 3, tanto più se è un commento dell'Evangelista, si capisce il collegamento, al versetto 34, colui che Dio ha mandato proferisce le parole di Dio e dà lo Spirito senza misura. Mi sembra che proprio questo dono dello Spirito senza misura introduca il capitolo 4. Il dono dello Spirito senza misura, traboccante, quindi che giunge a tutti.
Ecco, noi infatti non esitiamo a identificare quest'acqua viva con lo Spirito, proprio perché appena immediatamente prima era stato detto che appunto il Figlio dà lo Spirito. Anch'io ho notato queste differenze su cui si basa tutto l'episodio, no, di Gesù con la Samaritana, come in un certo senso nella pericope precedente Gesù dicesse al versetto 10, se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice, e poi al versetto 26, che è quello di oggi, Gesù risponde a questo quesito, chi è colui che ti dice dammi da bere, e Gesù dice sono io, cioè sono il Messia. Quindi Gesù prima prepara la conoscenza e poi si rivela. E un'altra cosa che avevo notato è quel ma viene l'ora, che viene ripetuto due volte, no? In questa pericope, in particolare versetto 23, ma viene l'ora di questa in cui i veri adoratori adoreranno il Padre. Al capitolo seguente, proprio a ridosso della citazione che aveva fatto Giovanni Paolo, c'è di nuovo al versetto 25, in verità io vi dico, viene l'ora ed è questa in cui i morti udranno. Ecco, questa seconda manifestazione, questa seconda volta in cui viene usata questa espressione, può farci capire che quando Gesù dice viene l'ora ed è questa, non parla di qualcosa di immediato, ma parla di qualche cosa che è differito. Differito può essere anche qualcosa di finale, quel tipo di adorazione di cui parla Gesù. Un altro aspetto che mi aveva colpito è questo, che la donna che all'inizio della pericope si presenta non solo come samaritana, ma con un nuovo attributo, cioè come peccatrice irregolare, per via dei mariti e del non marito, questa donna praticamente assume due ruoli. Il primo appunto, diciamo, quello della peccatrice, se vogliamo, il secondo quello della nazione, la nazione di Samaria, cioè lei risponde continuamente a Gesù dicendo noi, quindi sta appunto a rappresentare questa visione diversa, ecco. E però il fatto di essere riconosciuta o conosciuta piuttosto, preconosciuta da Gesù come peccatrice, le permette di fare un passettino in avanti, e cioè di riconoscere lei a sua volta lui come profeta, e quindi permette a lei di prepararsi a ricevere proprio questa rivelazione del fatto che è lui il Messia.
La mia sorpresa non è stato tanto il fatto che Gesù, giudeo, si fermi con la samaritana, ma che si fermi con questa samaritana che ha avuto 5 mariti e che quello col quale convive non è suo marito. Mi è sembrato di un'attualità sconvolgente e non ho potuto non così far riferimento a quella parte di questo libro incredibile di Papa Francesco che è L'Amor Letizia, che è un condensato, lui stesso dice, di leggerlo centellinandolo e ognuno un po' secondo la propria vocazione, il proprio ruolo, laddove dice che comunque anche il rapporto fra uomo e donna, anche al di fuori del sacramento del matrimonio, è un inizio, anche il fatto che un uomo e una donna stiano insieme al di fuori e convivono, cosa oggi quasi la regola. Dicevo, a un certo momento questa realtà è già una piccola parte di invece questa visione più generale di come il matrimonio, il rapporto uomo-donna è nel piano divino, ecco. Quindi mi è sembrato proprio così, veramente anticipatorio di un qualcosa che forse, così almeno io non l'ho vissuto così, ecco, di nessun giudizio, ecco, di questa misericordia che questo Papa Francesco dà nel rapporto anche coniugale di questa donna. Insomma, a un certo momento, ma io, se fossi stato Gesù in quel momento, non avrei mai parlato, ecco, per portare avanti tutta l'unità dell'uomo e della donna, dell'unicità, mentre invece questo certamente si svolge ed è poi motivo anche questo invece di comprensione. Quindi mi sembra che purtroppo la mia tristezza è che l'Evangelio Gaudium passino anche nelle nostre chiese, nel nostro ambiente un po' come acqua su vetro, proprio veramente dicono non è un'enciclica, sono delle cose, e quindi non la prendiamo sul serio, ecco, questa è una grande tristezza che mi dà.
Il versetto 15 mi pare veramente bellissimo, perché appunto in questo desiderio della donna di avere l'acqua affinché non abbia più sete, non debba venire ad attingere, mi sembra che si possa riferire a tutti i popoli, che sia un desiderio sotteso ad ogni uomo, ad ogni religione. E quindi il discorso che fa Gesù mi sembra che risponda proprio a questo, cioè non è un discorso dal versetto 16 in poi che non sia a tono, diciamo, che cambi direzione o debì dal discorso che sta facendo la donna, perché proprio attraverso questo rivelare al popolo di Samaria che quello che ha adorato e che vorrebbe adorare ora non è, hanno adorato gli idoli ed ora quello che adorano non è da loro conosciuto fino in fondo, mi sembra che porti appunto a rivelare alla donna cos'è quest'acqua viva. E appunto su questo culto, su questa vera adorazione, mi sembra che ci sia appunto la massima rivelazione, cioè gli adoratori, i veri adoratori che non adorano né sul monte Garizim né a Gerusalemme, sono quelli rinati dallo Spirito. Mi sembra che sia questo un po' il filo del discorso.
Io notavo solo che c'è, allora, il capitolo 4, c'è la prima parte, fino al versetto 6, che è al passato. Poi dal versetto 7 fino al mi sembra che sia il 28, è il presente e poi ritorna al passato. C'è il dialogo con la donna e tutto adesso. Ora, mentre la preparazione e la parte finale, tutto al passato remoto. Se c'era un motivo.
Al passato? No, ma non ho capito.
Chiedevo se c'è un motivo per cui il dialogo con la Samaritana è al presente. E solo questo è al presente, mentre tutta l'altra parte è al passato.
Ah, Giacobbe, eccetera.
Sì, Giacobbe, e poi quando arrivano anche i discepoli, è tutto al passato.
Beh, quando arrivano i discepoli, non so, può essere, non l'abbiamo ancora meditato, ma il passato sembra un passato recente, discutono perché parli con una donna, però forse tu intendi anche altre cose. Invece all'inizio indubbiamente c'è il riferimento alla tradizione, a Giacobbe, al pozzo, a Giuseppe, ma l'inizio stabilisce il quadro e quindi il grande tema di tutto il capitolo, che è perché i samaritani si ritengono parte del popolo di Dio, perché adorano il vero Dio e hanno le scritture, ritengono di essere figli con un fondamento anche, perché chi sono i samaritani? Non sono solo stranieri, sono ebrei che sono rimasti lì e si sono mescolati, secondo la visione dei giudei, con altri che sono stati portati lì dagli assiri, ma le tradizioni, e che hanno assunto le tradizioni anche, quindi gli altri li considerano misti e quindi non a posto, diciamo, ecco, non li considerano dei pagani, non sono pagani, hanno il Pentateuco, hanno Mosè, la donna non parla come una pagana, dice Giacobbe nostro padre. Quindi il grande tema è: fanno parte o no del popolo di Dio? È molto interessante che Gesù da un lato dice voi non lo conoscete, voi adorate, è vero, il vero Dio, ma senza conoscerlo, perché la salvezza viene dai giudei. Questo è l'argomento fondamentale, no? La salvezza viene dalla tradizione dei giudei. E quindi questo dissidio, diciamo, e però annuncia loro l'inclusione nel popolo di Dio, mi sembra questo. Poi è al presente fino a un certo punto il dialogo con Stelvio, il dialogo non è del tutto al presente, è presente l'esempio che si svolge in questo momento, ma Gesù parla anche al futuro nel dialogo. L'acqua che io darò non la sta dando in quel momento, l'acqua che io darò, se noi andiamo al capitolo 7, è chiarito che quest'acqua che lui darà, che è lo Spirito, non c'era ancora, perché Gesù non era stato glorificato. L'acqua che io darò lo darà come glorificato. Comunque è vero, ci sono tutti questi aspetti.
Io volevo dire una cosa, forse cioè un po' già detta, con il discorso dell'inclusione e con il discorso della modernità a cui faceva riferimento Giampaolo. Però insomma lo dico lo stesso, cioè, a me colpisce moltissimo il fatto che Gesù nella situazione appunto di poter dire le cose, chiarire le cose a questa donna che si mette in una situazione di voi e noi, ecco, non fa in una maniera completamente diversa, cioè penso come ci si comporta normalmente, cioè che molte persone, insomma anch'io sicuramente, cioè, pensando di conoscere una cosa, naturalmente si tende a farne parte agli altri con un atteggiamento di chissà, diciamo. Mentre Gesù qua è veramente ci insegna, ecco, come deve venire la evangelizzazione, potremmo dire, cioè il missionario, cioè lui annuncia, e lui, perché lui è Gesù, però accogliendo tutto di questa donna e, diciamo, aiutandola a fare quei passi che le permetteranno poi di aderire alle cose che lui, all'annuncio che lui sta dicendo, cioè che la salvezza viene dai giudei e che ci sarà questo dono dello Spirito Santo, e i veri adoratori sono coloro che adorano in spirito e verità. Ecco, questa umiltà, questo modo di fare di Gesù, che è davvero, diciamo, dovrebbe, ecco, per me perlomeno, insomma, è molto umile, è molto attento a questa persona, e la vuole, diciamo, valorizzare nel senso che non la giudica, anche se le rivela tutto della sua vita, ma con un atteggiamento di grande accoglienza e non di giudizio.
A me colpiva, mi piaceva pensare che questa inclusione di popoli corrisponda anche a un'inclusione di terre, e quindi la risposta che dà Gesù alla domanda su quale sia il monte giusto in cui adorare, che è uno spostamento del discorso dal monte giusto alla conoscenza dell'adorato, e quindi a come adorare in conoscenza, e quindi adorando in spirito e verità. Allora la possibilità che questa adorazione nello spirito e nella verità, che è data a tutti, quindi che permette di includere gli altri popoli, renda santi anche gli altri luoghi, e quindi che tutti i luoghi siano adatti per questa nuova adorazione in spirito e verità.
Non so se dico una cosa assurda, però facevo un paragone con le donne al sepolcro, perché Gesù si presenta a questo popolo di Samaria, a una donna, così come a noi attraverso le donne al sepolcro, è sempre una donna. Invece che, sì, notavo questa cosa.
Pensiero piccolissimo riguardo alla risposta del Signore al versetto 16, quando la samaritana gli chiede: dammi di quest'acqua. Lui non risponde a tono, gli fa un'altra domanda, gli dice: va a chiamare tuo marito. Allora ho pensato, questa è una, Non si è ancora rivelato come il Messia, si rivelerà come tale, ma questa cosa deve passare attraverso la richiesta della verità. Ha voluto vedere se questa donna, nella sua semplicità, era una persona vera. Ha risposto in verità, con verità.
Dio è spirito, cosa significa? Io mi sono posto questo problema, perché sembra questo l'argomento principale sulla necessità che Gesù mette avanti di adorarlo con un'adorazione corrispondente. Dio è spirito e cerca adoratori spirituali, diciamo, adoratori di questo genere, che lo adorano quindi in spirito e verità. Il motivo per cui bisogna, come dice, è necessario adorare Dio in spirito e verità, è perché Dio è spirito. L'adorazione, la comunione con Lui deve essere corrispondente alla realtà di Dio. Dio è spirito, quindi qui è molto difficile decidere. C'è qualche rischio, naturalmente, che alcuni esegeti mettono in rilievo, cioè di intenderlo come abitualmente può suonare nella nostra lingua o nella nostra concezione. Dio è spirito, cioè Dio è un principio immateriale e tutto ciò che è materiale, quindi adorarlo su questo monte, su un altro monte, va superato. E questo non sarebbe una buona interpretazione, cioè una lettura che corrisponde ai nostri concetti, ma non corrisponderebbe ai concetti dell'Evangelista e al significato che l'Evangelista dà a questi concetti così importanti, perché sono centrali qui. Sapere cosa vuol dire adorare Dio in spirito e verità non è una cosa da poco, visto che Gesù dice che Dio cerca questi adoratori e che Lui è venuto per questo. E lo fonda sul fatto che Dio è spirito. E andando a cercare altri testi forse si può arrivare a capire meglio che spirito significa l'onnipotenza di Dio. Significa Dio è il vivente, Dio è spirito. La carne non è onnipotente. Più avanti il capitolo sesto dice le parole la carne non giova a nulla. Cioè non giova a nulla nel senso che non ha nessun valore. Non giova a nulla, non è in grado, in quel caso non è in grado di produrre la vita, di dare la vita alla carne, non può creare, l'uomo non è creatore. Dio è spirito perché è creatore. Spirito è forza di vita, è potenza di vita. Dio è spirito. Quindi potrebbe essere in questa direzione, cioè vicino, non dico la stessa cosa, vicino ad altre affermazioni su Dio che sono meno filosofiche di quanto noi pensiamo, anche se non sono contro la filosofia. Dio è amore, Dio è luce. Non è detto che sia la stessa cosa, ma forse non è molto lontano da questo modo di parlare di Dio. Dio è spirito, Dio è luce. Dio è luce, là è un concetto morale nella prima lettera. Cioè in Lui non c'è nessuna tenebra, nessuna cosa cattiva. E qui Dio è spirito, in Lui non c'è, in Dio non c'è nessuna debolezza, non c'è la morte. Dio è l'onnipotente, il vivente. Può darsi che si debba intendere in questa direzione. Perciò quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. E devono adorarlo, e qui bisogna chiedersi se il riferimento è a un sacramento oppure se è un processo. Io mi sono posto, perché c'è un collegamento anche nel dialogo con Nicodemo, capitolo 3, dice appunto ciò che è nato dalla carne è carne, ciò che è nato dallo spirito è spirito, che ovviamente non può significare che ciò che è nato dallo Spirito Santo è Spirito Santo, non può significare questo. Se la prima volta che dice Spirito parla dello Spirito Santo, ammettiamo che parli di questo, ciò che è nato dallo Spirito, cioè lo Spirito Santo, è Spirito, non, la seconda volta che dice Spirito non può indicare lo Spirito Santo, noi non siamo lo Spirito Santo. C'è una nuova nascita che è diversa, che consente all'uomo di avere una comunione, un'adorazione, una comunione con Dio adeguata. Può darsi che sia in questa direzione, io lo intenderei così. In spirito e verità è un processo che comincia sicuramente per noi, diciamo, per l'Evangelista, penso, col battesimo, diciamo, con il sacramento, ma fa riferimento a un processo, a una trasformazione dell'uomo, in modo che l'uomo diventi spirito, diventi figlio. Altrove dice ha dato il potere di diventare figli di Dio, qui dà il potere di diventare spirito, cioè di essere una nuova creatura. Mi verrebbe da tradurlo nei termini paolini, può darsi che non sia esatto quello che dico, mi verrebbe da tradurlo una nuova creatura, Se uno è in Cristo è una nuova creatura. Naturalmente anche per Paolo, quando dice questo, indica sicuramente un dono, che anche Paolo riferisce allo Spirito, ma indica un processo. Quando Paolo dice nuova creatura non intende che siamo già risorti, perché la nuova creatura realizzata è quando saremo risorti dai morti. Questa nuova creatura, completamente liberi dalla corruzione del peccato e della morte. Adesso non è ancora così. Intende dire che se uno è in Cristo fin da ora, è già iniziato in Lui questo nuovo dono e questo processo di trasformazione.